Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Storie Libere presenta.
Buonasera, anzi buonanotte a tutti e benvenuti a The Season, il primo programma radiofonico italiano sulla pallacanestro americana. Io sono Jacopo Cirillo, con me Dario Vismara e alla regia, ormai l'abbiamo già detto l'altra volta, i campionati di B2 sono finiti, quindi possiamo ripetere il nome innominabile. Alla regia Guido Bertolotti.
Bravo, il migliore! No, le NBA Finals sono finite, sono state bellissime. I mondiali di calcio invece non sono ancora finiti grazie al culo di Arrigo Sacchi. Mamma e dopo mia. Domani l'Italia gioca i quarti di finale contro la Spagna. Ma sei pronto? Sei carico?
Ma guarda Dario, non è che mi interessi poi molto questo gioco del calcio, anche perché toccano la palla con i piedi. Mi sembra un po' innaturale. È anche antigenico per il pallone. Pensa se la prendi di testa dopo che l'hanno presa coi piedi.
No, ma infatti poi se la tocchi con i piedi è fallo, si sa. Comunque, molto meglio parlare di basket e delle 7 partite che hanno messo gli Houston Rockets e Hakeem Olajuwon sul tetto del mondo, ma soprattutto che hanno fatto precipitare i New York Knicks nell'ennesima spirale di sconforto della loro storia.
Dario, diciamo subito com'è andata. Tanto i nostri ascoltatori lo sanno già tutti. E facciamo una breve ricognizione generale della serie. I Rockets hanno vinto in gara 7, giocata in casa, il loro primo titolo NBA.
Il grande tema della serie finale era lo scontro sotto canestro tra i due migliori centri della Lega, da una parte Hakeem Olajuwon e dall'altra Patrick Ewing. Le carriere dei due peraltro sembrano legate a doppio filo, visto che già nel 1984 si erano affrontati in un'altra finale, quella del torneo NCAA.
Eh sì, e in quell'occasione Olajuwon segnò più punti del rivale, 15, ma a portare a casa il titolo fu Ewing, autore di 10 punti nel successo per 84-75 di Georgetown.
Questa invece era la prima volta di Ewing alle Finals NBA, mentre Olajuwon aveva già perso 4-2 contro Boston nel 1986, in quello che era solamente il suo secondo anno in NBA.
Piccino.
Al tempo si pensava che sarebbe tornato comunque ogni anno, comunque il titolo era lì da vincere, e invece ha dovuto aspettarne altri 8 per poter contendersi l'anello.
A prima vista il duello tra Hakeem e Pat Ewing sembrerebbe stravinto dal nigeriano, che ha tenuto per 7 partite medie da 26,9 punti e il 50% dal campo contro i 18,9 punti di Ewing con solo il 36,3% al tiro.
C'è da dire però che Ewing è stato il centro difensivo di una squadra che, se non avessi tratto così male dal campo, avrebbe avuto una grande possibilità di portarsi a casa il titolo. D'altronde era avanti 3-2 nella serie dopo gara 5. In più, Pat ha fatto registrare un record per le finali NBA con un totale di 30 stoppate.
Quante?
30, manco di Kembe Mutombo, di 30. Cui addirittura 8 nella gara 5, che li aveva portati in vantaggio nella serie.
Sì, queste finali, bisogna dire, sono state presentate fin dall'inizio come la sfida tra Ewing e Olajuwon, ma in realtà è stato il supporting cast a decidere davvero le partite, soprattutto le guardie di Houston contro la difesa soffocante dei Knicks.
Sì, anche perché il gioco dei Rockets era chiaro fin dall'inizio della stagione.
Certo.
Palla da Kim sotto canestro e se lo triplicano, palla fuori a Kenny Smith, Vernon Maxwell, Mario Ealy e Sam Cassell. Il gioco dei Knicks invece è corsa, botte, intensità e poi in attacco ci abbracciamo e speriamo che siano Ewing e Starks a farcela vincere.
Molte botte soprattutto. Starks, tra l'altro, che non a caso in gara 7 ha giocato probabilmente la peggior partita della sua carriera, condannando i suoi alla sconfitta. in una partita comunque a senso unico fin dalla palla 2. Ma non corriamo troppo perché avremo modo di parlarne lungamente.
L'unica cosa da dire è che il povero Pat Riley è diventato il primo allenatore nella storia dell'NBA a perdere due gare 7 di finale con due squadre diverse a 10 anni di distanza una dall'altra, con New York quest'anno e con i Los Angeles Lakers nel 1984 contro i Boston Celtics.
Povero Pat, però adesso non pensiamo a lui, ma pensiamo a approfondire quello che è successo in gara 1.
8 giugno, vincono i Rockets in casa 85-78 con 28 e 10 di Hakeem e 14 più 16 rimbalzi di Otis Thorpe.
Dall'altra parte, malissimo John Starks con 11 punti e 3 su 18 dal campo. 23 più 9 di Ewing e 12 più 14 rimbalzi di Charles Oakley.
Allora, iniziamo col dire che i Rockets hanno vinto gara 1 usando un piano di gioco diverso da quello portato avanti per tutta la stagione, cioè palla dentro Olajuwon e canestro o scarico fuori aria. Anche perché tutte le guardie in campo hanno entrato in maniera scandalosa. 10 su 41 per New York, 8 su 27 per Houston.
10 su 41, a un certo punto dovresti smettere di tirare. Comunque, la cosa interessante è la differenza di percezione. Perché entrambe le squadre, come abbiamo appena visto, hanno tirato molto male. Ma mentre Houston era preoccupata per questa cosa, i Knicks di fatto hanno raggiunto il loro obiettivo nonostante la sconfitta: soffocare le guardie avversarie e impedire il gioco a due fisso con Hakeem.
Quindi New York ha perso, ma Houston, pur vincendo, si è stancata molto e senza la presenza polarizzante di Olajuwon si è trovata innegabilmente in difficoltà.
Certo, però alla fine, comunque, il basket è uno sport semplice. Se non fai mai canestro, perdi. E i Knicks alla fine hanno perso perché non hanno fatto mai canestro e perché i Rockets, soprattutto grazie al gran lavoro sotto i tabelloni di Otis Thorpe, hanno battuto gli avversari con le loro stesse armi, la cattiveria e la durezza mentale.
Questo nonostante Houston abbia segnato solamente due canestri dal campo in tutto il quarto quarto. Ciò nonostante New York non è riuscita a rimontare lo svantaggio di 8 punti che aveva accumulato all'inizio dell'ultima frazione e solamente 3 giocatori di New York hanno raggiunto la doppia cifra.
Ma divertiamoci prendendo in giro Starks e lo faremo per tutta la puntata. Starks ha tirato 3 su 18 e ha preferito non parlare con i giornalisti dopo la gara. C'è da dire che Starks ha saltato anche l'allenamento del lunedì per il funerale di un lontano zio a Tulsa, Oklahoma, ma sembra un po' come quando ti è morta la nonna 7 volte perché non hai portato il compito in classe. Il problema comunque non è stato solo Starks, tutti hanno tirato malissimo.
Pat Riley dopo la partita ha detto: quando arrivi così lontano e lavori così duro devi fare canestro, avremmo vinto facilmente stasera se solo avessimo messo qualche tiro in più.
Grazie Pat,
avevamo una grande opportunità e l'abbiamo persa. Questo per me è il riassunto della partita, quindi vabbè, basta segnare due tiri e poi vinciamo la serie.
Ovviamente sì, se non che Olajuwon non ha segnato nemmeno un canestro nel quarto quarto, ma ha comunque concluso la gara con 28 punti e 10 rimbalzi. Il centro ha poi dichiarato: eravamo arrugginiti, New York è una squadra molto fisica e io non avevo abbastanza energie per combattere, riferendosi agli 8 giorni di riposo che hanno avuto prima di gara 1, mentre i Knicks erano ancora molto caldi dopo la vittoria in gara 7 contro Indiana. Siamo 1-0, palla al centro.
. 10 giugno, vincono i Knicks fuori casa 91-83, con 6 giocatori in doppia cifra, tutto il quintetto più Anthony Mason. Ewing ne mette 16 pur tirando 7 su 19 dal campo, ma rifila 6 stoppate agli avversari.
Per Houston, 25 punti e 7 rimbalzi in 46 minuti di gioco per Hakeem e un ventello di Vernon Maxwell.
Alla faccia della stanchezza di Hakeem, 46 minuti già in gara 2, vabbè. I Knicks sono riusciti a vincere con la difesa, segnando finalmente i tiri importanti, con un parziale di 15-4 negli ultimi 6 minuti della partita, praticamente quello che non sono riusciti a fare in gara 1. 6 giocatori hanno raggiunto la doppia cifra e la squadra ha stoppato 10 tiri totali, con Ewing che ha rimandato indietro tutto quello che passava sotto canestro.
Dobbiamo dargli merito. ha detto coach Rudy Tomjanovic. La loro difesa è stata il fattore decisivo.
New York infatti ha dominato il quarto quarto, tenendo Houston a soli 18 punti segnati con 5 su 25 dal campo. Ewing ha tirato male, ma le statistiche per una volta non hanno deciso la partita. Hakeem infatti ha giocato un partitone da 25, 7 rimbalzi e 4 stoppate, ma alla fine è stato Ewing a dominare emotivamente la gara.
Tutto questo anche grazie al grande aiuto difensivo avuto da Anthony Mason, che ha difeso molto bene su Olajuwon per tutta la partita, nonostante la chiara differenza di centimetri. Per tutta la gara, infatti, Mason ha cercato, riuscendoci, di spingere il centro nigeriano fuori dall'area, che infatti si è dovuto accontentare soprattutto di tiri in svitamento, segnando solo 4 punti nel quarto e ultimo quarto, distrutto dalla fatica.
Sì, anche perché 46 minuti contro quell'armadio assaiante che è Anthony Mason non è esattamente semplice da reggere. Negli ultimi minuti New York era avanti 84-81, ma Olajuwon è riuscito a ricevere un passaggio lob sotto canestro pronto per 2 punti facili. A quel punto però è arrivato Ewing praticamente dal nulla e l'ha stoppato da dietro, riprendendosi definitivamente l'inerzia della partita. Poi, dall'altra parte, il vecchio Derek Harper, bandiera dei Dallas Mavericks del nostro cuore, ha tirato 7 su 11 per 18 punti, mettendo il tiro da 3 che ha dato il vantaggio definitivo alla squadra in trasferta.
Certamente ha aiutato molto il fatto che, dopo aver tirato dal campo con il 34% in gara 1, i Knicks hanno chiuso gara 2 con il 52%, con un terzo quarto da addirittura 30 punti segnati. Quindi New York ha pareggiato la serie. Vediamo cosa è successo in gara 3.
Il 12 giugno la serie si sposta a New York. Vincono i Rockets 93-89 con una grande prova corale e un acuto del rookie Sam Cassell. 15 punti con 3 su 3 dalla lunga distanza.
Per i Knicks, 21 punti di Derek Harper e un'altra serataccia al tiro per Ewing. 9 su 29 dal campo per 18 punti, senza nemmeno un viaggio in lunetta.
Vincendo questa partita fuori casa, i Rockets hanno ripreso il fattore campo che avevano perso in gara 2, di fatto costringendo i Knicks a vincere almeno una partita a Houston per conquistare il titolo.
L'eroe della partita è stato il rookie da Florida State, Sam Cassell, che ha segnato gli ultimi 7 punti per i Rockets, incluso un tiro da 3 a 28,7 secondi dalla fine, quando Houston era ancora sotto di 2, per il vantaggio 89-88 della sua squadra, che alla fine è valso la vittoria. Sentiamo.
Tra l'altro Cassell ha giocato 66 partite in totale nei suoi 2 anni a Florida, mentre questa gara 3 è stata la sua 92esima partita stagionale, alla faccia del rookie Wall.
Eh sì, è gran grinta questo ragazzino, anche se dopo il canestro di Cassell c'è stato un episodio a dir poco controverso. Un fallo offensivo per blocchi irregolari in movimento fischiato contro Ewing dall'espertissimo arbitro Jack O'Donnell. Starks stava uscendo dall'area per il tiro, Maxwell lo rincorreva ed effettivamente, rivedendo le immagini, Ewing sembra spostare un po' il fianco per bloccarlo.
Sì, il fallo sembra esserci, ma bisogna dire che in momenti come questi, a pochi secondi dalla fine di una partita di finale, di solito non si fischia un blocco in movimento. Ewing infatti dopo la partita ha dichiarato: prima di tutto non credo che fosse fallo, e comunque non puoi fare un fischio del genere in un momento come questo.
Certo, Pat, per carità, il fallo però a rigore di regolamento c'era, e infatti O'Donnell ha detto dopo la partita: il gioco era un pick and roll, ha spostato il suo fianco una volta e poi una seconda volta, certo non potevo permetterlo.
Fatto sta che dopo questo fischio i Knicks non si sono più ripresi mentalmente e hanno perso la partita, con John Starks in lunetta che ha segnato il primo tiro e poi ha sbagliato appositamente il secondo, sperando che qualcuno dei suoi arrivasse a rimbalzo per la deviazione. Peccato che sotto canestro ci fosse Otis Thorpe, che in questa serie è stato enorme sia in attacco che in difesa per i Rockets, e dopo il fallo sistematico la palla è andata a Cassell, che ovviamente da rookie cosa ti aspetti? 2 su 2 in lunetta, e no, si va certo a mettere in cassa forte risultato.
Bisogna dire che i Knicks hanno inseguito comunque per tutta la partita erano sotto di 16 nel secondo quarto e di 14 nel terzo, e non sono riusciti a fare il miracolo nel quarto, anche per una gara disastrosa di Ewing con 9 su 29 dal campo, distrutto dalla difesa di Olajuwon e dai continui raddoppi in post. E ora l'inerzia della serie è tutta dalla parte di Houston, avanti per 2-1.
E adesso, in esclusiva per gli ascoltatori di The Season, abbiamo il contributo da parte di un ospite d'eccezione, uno che era fisicamente presente al Madison Square Garden, in grande compagnia peraltro, per vedere le finals. È Paolo Condò, giornalista della Gazzetta dello Sport, inviato negli States al seguito degli Azzurri.
Non era la prima volta che tentavo di andare a vedere una finale, ma assolutamente come spettatore, sia pure accreditato come giornalista, perché già nel 92 ci eravamo trovati a Chicago per un torneo preparatorio del Mondiale del 94. L'Italia aveva giocato 3 partite in America, l'ultima a Chicago, e in quell'occasione a Chicago si stava giocando i Bulls contro la squadra di Drexler, cos'erano? Portland Trail Blazers. E in quell'occasione ero riuscito a farmi accreditare da Barbara Bottini, che era un'incantevole ragazza di Varese che lavorava proprio nell'ufficio di David Stern. E Barbara era stata eccezionale perché aveva permesso a me e altri 3 o 4 giornalisti, che l'avevano chiesto veramente il giorno prima, penso, ci aveva trovato gli accrediti, e avevamo visto la partita dove tra l'altro Drexler era riuscito ad avere ragione di Michael Jordan. Avevano vinto, però poi avevano perso la serie, e quindi a New York ritentai il colpo telefonando stavolta direttamente a Barbara, che anche in questa occasione fu eccezionale perché riuscì a procurarmi 4 accrediti. Allora, nominalmente entrammo io e Gianni Visnadi al Madison Square Garden e portammo con noi Billy Costacurta, che venne con me come altro inviato della Gazzetta, e Mauro Tassotti, e in 4 ci vedemmo gara 3 della finale, che è la partita chiave. Alla fine la serie finisce 4-3 per Houston, però quella è la partita nella quale Houston riguadagna il fattore campo, perché dopo le prime 2 partite giocate a Houston stavano 1-1. Houston vince con un canestro di Sam Cassell nel finale, e da lì in poi la finale seguirà i vinci chi gioca in casa, insomma, praticamente, e quindi a gara 7 vince Houston. Cassell mi piacque molto, mi piacque più lui di Kenny Smith, mi pare il playmaker titolare, mentre dall'altra parte c'era John Starks, che era uno che noi a Trieste avremmo definito ciapa e tira, cioè uno che appena aveva la palla buona, un po' come quando giocavo io, aveva la palla buona, tirava, qualcuna la metteva, ma insomma non era certo un fenomeno. Patrick Ewing era l'uomo spot di quella squadra, però insomma non fu sufficiente. Ricordo Charles Oakley, un tipo con cui non avrei fatto baruffa, soprattutto in una sera in qualche locale dopo aver bevuto un po' di birre, e ricordo naturalmente la bellissima situazione che avevo già vissuto a Chicago 2 anni prima, che è quella con un accredito al collo di entrare fino a 10 minuti dall'inizio della partita nello spogliatoio, di sentire i coach spiegare ai colleghi americani, noi ovviamente eravamo lì da imbucati, quali tipo di schemi sarebbero stati sviluppati durante la partita. E ricordo, insomma, con Costacurta sono amico, ero già amico prima, ma quello fu un'occasione nella quale lui, un grande appassionato di basket, cementammo la nostra amicizia.
15 giugno, pareggio di New York che vince 91-82. Anche questa volta tutto il quintetto in doppia cifra, con 20 punti di John Starks e 21 del commovente Derek Harper.
Che grande!
Che ha tirato ben 10 volte da 3, mettendone 5. Ewing invece è sempre peggio, con 8 su 28 dal campo e 16 punti.
Per Houston invece ci sono 32 punti con 14 su 20 dal campo per Hakeem Olajuwon, che sta dominando la sua personale battaglia contro Ewing, ma ha troppo poco supporto da parte dei suoi compagni.
Allora, questa partita i Knicks dovevano vincerla per forza e l'hanno vinta di volontà. I simboli sono stati 20 rimbalzi di Charles Oakley, nonostante un annoso problema alla caviglia, e i 21 punti del venerabile Derek Harper, con 5 canestre da 3 su 10 tentativi, rimanendo in campo per l'intero secondo tempo, nonostante l'età ormai avanzatissima.
D'altronde, dopo metà stagione passata qui dalla Mavericks, voglio vedere che non vuole rimanere in campo il più possibile. Ma non solo, Starks ha segnato 10 degli ultimi 13 punti dei suoi, con 2 canestri da 3 nei 4 minuti finali. Sono serviti 5 giocatori di New York in doppia cifra per annullare la partitona di Hakeem Olajuwon, che ha segnato 22 dei suoi 32 punti nel solo secondo tempo.
Sì, Ewing invece è stato altalenante, con 16 punti e 15 rimbalzi, ma è uscito dal campo per 6 falli a 73 secondi dalla fine della partita. A quel punto Starks e Harper hanno preso in mano le redini della situazione.
Il punteggio infatti era sul 72 pari a 5 minuti dalla fine, ma i Knicks hanno piazzato un parzialino di 5-0 e non si sono più voltati indietro, anche perché i Rockets erano senza Robert Torrey, che ha avuto la brillante idea di provare a schiacciare in faccia Anthony Mason, e non si posterizza il buon Anthony, e ovviamente ha avuto la peggio facendosi male.
Houston, in ogni caso, ha avuto pessimi segnali dalle sue guardie tiratrici. Kenny Smith ha segnato solo 2 punti in tutta la gara e Cassell, dopo la grande gara 3, si è fermato a 10 punti con 3 su 11 dal campo.
E così, dopo 4 partite, la serie è di nuovo in parità, 2-2, e si va verso la gara 5, che può far girare la serie da una parte o dall'altra.
Interrompiamo un attimo il racconto delle finals per la nostra rubrica fissa. Anche questa volta non ci sarà l'angolo di Larry Johnson, che ormai è in vacanza ingiustamente da 2 mesi.
Ingiustamente. No, ok.
E abbiamo deciso di sostituirlo con l'angolo dei mondiali di calcio.
Ah.
Sì, perché in queste settimane negli Stati Uniti ci sarebbero anche i mondiali. Poi agli americani interessa poco.
Vabbè, questa è la cosa migliore di tutti i mondiali, sta canzone di Elio, comunque.
Eh sì, chiaramente. Infatti, in Italia la gente che segue più attenzione i mondiali rispetto all'NBA, ed è una cosa incredibile, segue ancora più con attenzione questo quasi nuovo gruppo di ragazzini dal nome Elio e le storie tese.
Il nostro girone era probabilmente il più facile della storia del calcio, con Messico, Eire e Norvegia. Nonostante ciò, tutte le squadre hanno chiuso il girone con 4 punti, con la stessa differenza reti, cioè 0. Poi, per un culo pazzesco, siamo stati ripescati tra le migliori terze grazie ai 5 gol della Russia contro il Camerun.
Ieri sera, Dario, abbiamo battuto la Nigeria agli ottavi con molta difficoltà. Sotto 1-0 per il gol di Amunike al 26esimo minuto, Roberto Baggio ha recuperato con un gol all'88esimo per poi vincerla ai supplementari con un rigore al minuto 102, fallo sacrosanto su Benarrivo lanciato in aria proprio da Roby Baggio. Diciamolo quindi tutti insieme:
il solito culo di Sacchi. Dobbiamo segnalare anche l'assurda espulsione di Gianfranco Zoro, una roba mai vista prima. Perde la palla in aria, viene spintonato da un avversario, e qui sarebbe rigore per noi, la recupera anticipando l'altro avversario, che però si butta a terra e non c'è nemmeno fallo. Boom, cartellino rosso, e dopo 12 minuti che era entrato in campo al posto di Beppe Signori, buon Gianfranco Zola viene cacciato via. Sentiamo un attimo Pizzul come l'ha presa.
Zola può andare all'uno contro uno, entra in area di rigore, serie di finte, viene spostato ancora, poi rientra. E stavolta l'arbitro punisce il suo intervento e viene espulso. E pure questa ci voleva, no? Espulsione per Zola. E vedete la disperazione di Zola, che non sa darsi pace. Brizio, stavolta la combinata grossa, magari non c'è, ecco che rivediamo. E vedete, questo è calcio di rigore. E questo è calcio di rigore, signori. E poi Zola che rientra sul pallone anticipando l'avversario, che viene espulso.
Speriamo che questa ingiustizia e la vittoria di carattere contro i nigeriani diano la scossa alla squadra. Ma adesso diamo la parola al nostro sponsor, i benzinai PP, raccontati da Roberto Baggio.
Bello, eh? Puoi vincerlo anche tu, ogni benzina alla PP Pippi, una settimana di benzina.
Era buona, l'intenzione era giusta. Ne rifacciamo un'altra,
Sì, sì.
Jacopo, ma sei sicuro che sia Baggio questo?
Azione. Sì, sì, l'ha rifatto un po' di volte perché non era molto a suo agio.
Ogni benzina, un milione di settimane a dollari, di dolle.
Stop, meglio, meglio, Roberto, meglio. Molto meglio di prima. Comunque,
no, perché la voce non mi sembra proprio quella di Baggio, però vabbè.
Però insomma la scioltezza
sì. Puoi vincere anche tu ogni milione di settimane alla pipì. Alla
ma puoi chiamare pipì un benzinaio, non lo so.
Roberto,
ma benzinaio italiano e pagano in dollari. Come funziona questa cosa?
È un po' strano, sì. Beh, si chiama pipì.
Bravissimo, sì, credo. L'ultimissima, azione.
Bella, puoi vincere anche tu la pipì, una settimana di dollari alla benzina di...
Beh, benissimo Baggio comunque, anche qua, eh.
Molto bene, molto bene. Meglio in campo, anche perché tra due giorni a Boston, dove sicuramente avrebbero preferito ospitare le finals, ma non sono nemmeno ai playoff, c'è Italia-Spagna. Quarti di finale.
Ora, noi non capiamo molto di calcio, fino adesso abbiamo giocato malissimo e rischiato a ogni partita. Però la squadra comunque sembra forte e a Sacchi, come sappiamo, sta andando bene tutto. Leggiamo la formazione contro la Spagna. Allora, Paiuca in porta.
Sì.
Benarrivo,
sì.
Costa Curta, Maldini e Tassotti in difesa.
Centrocampo.
Albertini, Dino Baggio, Antonio Conte e Roberto Donadoni. E in attacco Roberto Baggio e Daniele Massaro.
Allora, qualche commento da profano. Intanto non c'è Beppe Signori, sostituito prudentemente con Antonio Conte. Casiraghi ancora in panca e un carichissimo Tassotti al posto di Mussi. Tra i pali torna Pagliuca dopo l'espulsione contro la Norvegia.
Parliamo un attimo anche dei nostri avversari. La Spagna è arrivata seconda nel suo girone dietro alla Germania,
sì.
E ha battuto 3-0 la Svizzera agli ottavi, anche se il risultato è stato un po' bugiardo e la partita è stata molto più equilibrata di così. Occhio comunque a Luis Enrique, a Goicoechea e a Zubizarreta in porta, che sta parando di tutto.
Comunque un nome spagnolo normale non ce li hanno questi, tranne forse Luis Enrique. Comunque se vinciamo, ma è impossibile, incontreremo la vincente tra Germania e Bulgaria,
quindi la Germania.
Vedremo che succederà. Per adesso torniamo allo sport che ci interessa di più, anche perché Dario, durante gara 5 è successo l'impensabile, e non dentro al Madison Square Garden.
Venerdì 17 giugno scorso è stato forse il giorno più surreale nella storia dello sport mondiale. Facciamo un attimo un passo indietro. La città di New York sta vivendo un continuo stato di eccitazione. I Knicks sono in finale NBA e i Rangers di hockey hanno appena vinto la prima Stanley Cup della loro storia, battendo in gara 7 i Vancouver Canucks qualche giorno prima. I newyorkesi, che già stavano festeggiando per le strade di Manhattan, con quello spirito di festa hanno riempito il Madison Square Garden per la decisiva gara 5.
Nel frattempo, a Los Angeles, la polizia stava iniziando a raccogliere indizi su un efferato omicidio commesso la notte del 13 giugno. Indizi che puntavano verso l'ex giocatore di football O.J. Simpson, forse l'afroamericano più famoso del mondo dopo Michael Jordan, come assassino della sua ex moglie Nicole Brown e del suo amico Ronald Lyle Goldman.
Venerdì pomeriggio, a poche ore dall'inizio di gara 5, a Los Angeles inizia quello che è stato battezzato come The Bronco Chase, l'inseguimento da parte di numerose auto della polizia proprio di O.J. Simpson, che scappava a bassissima velocità lungo le freeway di Los Angeles a bordo della sua Ford Bronco guidata dal compagno Al Collins, suo grande amico ed ex giocatore di football. Il tutto minacciando ripetutamente di togliersi la vita.
We're gonna do that. Just throw the gun out the window. We're not gonna bother you. We're gonna let you go up there. Just throw it out the window, please. You're scaring everybody. OJ, you there?
This is not to keep you guys away from me. This
I know
for
that.
Me.
Nobody's gonna hurt
this
you.
This is for me.
Okay, it's for you. I know that, but do it
this
for you.
This is for me. For me.
I know
all.
That. I know that, but do it for the kids too, will you?
Yeah.
Think of your kids.
No.
Please, just toss it out. You're scaring everybody, man.
No, I'm not going to hurt anybody.
I know you're not going to hurt anybody, but
me.
I know you're not, man.
I'm just going to go with me.
Please, you're scaring everybody, though.
Comunque, Dario, guardarlo è incredibile per quanto vanno lenti. Che inseguimento è?
Ma hai mai visto una roba del genere? Tra l'altro, con tutte ste macchine che lo inseguono, tutte assieme, tutte schierate, una roba veramente assurda.
Davvero mai visto. Però lasciamo OJ scappare a velocità bradipo dalla polizia e torniamo al Madison Square Garden. venerdì 17. La partita sta per iniziare. In una saletta all'interno dell'arena, il presidente dei Knicks, Dave Checketts, vede qualcosa che lo disturba. Molte persone non sono sedute ai loro posti, sugli spalti. C'è un clima generale di disattenzione e non riesce a spiegarsi perché. Allora si volta verso lo schermo della TV e finalmente capisce. Improvvisamente nessuno presta più attenzione alla partita decisiva delle serie finali NBA.
La NBC e le varie televisioni locali che riprendevano gara 5 dividono lo schermo in due, con la partita che va nella porzione più piccola per dare maggiore risalto alle immagini dell'inseguimento. Tra l'altro OJ è, o meglio dire era, un commentatore di football proprio per la NBC che trasmetteva le finals, quindi di fatto dovevano commentare l'inseguimento in diretta di un loro collega e di un loro stipendiato.
E non solo, Bob Costas, principale volto del canale, ha da poco raccontato che Simpson ha provato a mettersi in contatto con lui chiamando il telefono dello studio dove registravano insieme. Solo che nello studio non c'era nessuno, erano tutti a vedere la partita, se non un tecnico che ha alzato la cornetta. Si è sentito dire: voglio parlare con Bob Costas, sono O.J. Simpson, e ha risposto: sì, certo, ma vattene. E ha chiuso il telefono in faccia al vero O.J. Simpson.
Incredibile. Fatto sta che la notizia della serata a quel punto era assolutamente l'inseguimento e non la partita. La KNBC di Los Angeles ha addirittura oscurato completamente la gara per mostrare solo The Bronco Chase, riprendendo poi solo alla fine, quando Simpson era già tornato a casa alla sua villa di Brentwood e si era arreso alla polizia.
In pratica, le uniche persone che stavano guardando la partita in America erano quelle presenti al Madison Square Garden. Ma anche i giocatori, quando entravano o tornavano in panchina, sbirciavano sempre un po' nel monitor degli assistenti di tavola, assistenti di gara, quelli sul tavolo, per vedere l'inseguimento, chiedendo informazioni su come stesse andando.
La scena più bella è stata quando Kenny Smith, durante un timeout, ha detto ai compagni: oh raga, OJ sta scappando. Allora coach Rudy Tomjanovich è intervenuto chiedendo di cosa stessero parlando. Smith ha risposto ancora: oh, OJ sta scappando. E coach dice: ma di cosa state parlando? Siamo nel bel mezzo delle Finals NBA, stiamo perdendo. E si è messo a disegnare un gioco sulla lavagnetta. Poi, mentre i giocatori stavano per entrare in campo, ha fermato Kenny Smith e ha chiesto: oh, ma davvero sta scappando questo qua?
Tutte queste informazioni e molte altre ce le passa sempre il solito ben informato cugino d'America, che ci ha appena riferito di una voce che sta iniziando a circolare nei corridoi NBA, e cioè che Al Collins, quello che guidava la Ford Bronco di OJ, avrebbe detto a Pat Riley che stava guidando così lentamente perché OJ voleva sentire la fine della partita alla radio prima di arrendersi. Noi non possiamo garantire la veridicità di questa informazione, ma ci piace pensare che sia andata proprio
ma
così.
Ma sì, ma infatti OJ uno di noi. Insomma, nessuno ha seguito gara 5 tranne OJ Simpson alla radio, e anche noi da Milano non abbiamo potuto accedere a informazioni molto più dettagliate di così, anche perché al contrario del calcio, a noi gli inseguimenti della polizia ci piacciono un sacco, però non abbiamo potuto vederlo.
Eravamo incollati. Vabbè. Abbiamo spento NBA Jam per guardarlo. Possiamo almeno dirvi che hanno vinto i Knicks 91-84, passando in vantaggio nella serie per 3-2, con una prova molto convincente di Pat Ewing, con 25 punti, 12 rimbalzi e addirittura un canestro da 3 su un solo tentativo. Bene anche Anthony Mason dalla panchina con 17 punti.
Per Houston i soliti 27 con 8 rimbalzi di Hakeem, che anche lui ha tirato uno su uno dall'arco. Vedi mai che i lunghi adesso si mettono pure a tirare da 3.
Guarda, ci manca solo quello, e con OJ Simpson e i lunghi che tirano da 3 possiamo ritirarci a vita privata. Molto male Robert Torrey, che aveva recuperato in extremis dall'infortunio di gara 4, poi infortunio quando l'aveva presa a botte Anthony Mason. Robert Torrey 2 su 14 dal campo, e altrettanto male Vernon Maxwell con 3 su 11.
Come era prevedibile, quando le guardie dei Rockets non fanno mai canestro, i Knicks possono tranquillamente triplicare Olajuwon e portarsi a casa la vittoria. Ora gliene manca solamente una per vincere il titolo.
. 19 giugno, Houston pareggia la serie all'ultimo, vincendo 86-84 e portando alla gara 7, che giocherà in casa. Hakeem fa 30 punti e 10 rimbalzi con 8 su 8 dalla lunetta, anche se Robert Torrey litiga ancora con il ferro tirando 3 su 10 dal campo.
Per New York, ennesima serataccia di Ewing, che cattura 15 rimbalzi ma con solo 17 punti e 6 su 20 dal campo, ma grandissima prestazione di John Starks con 27 punti e 5 su 9 da 3. 10 punti e 10 assist per il vecchio Derek Harper, ma solo 2 su 10 dal campo per lui.
Sì, cominciamo parlando dal grandissimo finale di partita, con John Starks che aveva nelle mani il tiro da 3 per vincere la gara a 2 secondi dal termine e viene stoppato clamorosamente da Olajuwon, che devia il tiro quanto basta per assicurare la vittoria ai Rockets e il pareggio della serie. Sentiamo com'è andata.
I would not be surprised to see John Starks take a three-point shot here.
7 or 6, 10 seconds to go. Rockets lead by 2, and here is Starks.
Look for 3, it's tipped, and it's knocked away, and the Rockets win! The ball was tipped, it was partially blocked.
And Olajuwon, Joe, Olajuwon with the big tip.
È stata una sconfitta spezza gambe e spacca testa per i Knicks, che erano sotto di 7 punti quando Kenny Smith ha segnato da 3 a 3 minuti e 18 secondi dalla sirena. Ciò nonostante sono riusciti a tornare a galla grazie al fantastico quarto quarto di John Starks, 16 punti dei suoi 27 totali. Prima ha segnato in penetrazione, poi ha rubato la palla a Vernon Maxwell e ha segnato un altro tiro da 3 per ridurre lo svantaggio a solo 2 punti, 84 a 82.
Sì, Olajuwon ha sbagliato un tiro relativamente facile, ma è riuscito a rubare palla nell'azione successiva per poi segnare due liberi che hanno portato Houston sul più 6. Anthony Mason, ancora lui, ha segnato dalla media distanza. I Rockets non hanno segnato nell'azione successiva e Pat Riley ha chiamato timeout per il gioco finale, che è andato come sappiamo, con la stoppata di Hakeem e la vittoria dei Rockets.
Olajuwon alla fine ha guidato Houston con 30 punti e 10 rimbalzi, mentre Ewing, come abbiamo detto, si è fermato a 17 più 15, ma con solo 6 su 20 di nuovo. Non solo, The Dream ha commesso il quinto fallo a più di 6 minuti dalla sirena finale, ma coach Tom Janovich l'ha comunque lasciato in campo. E inspiegabilmente, una scelta che poi hanno finito per pagare parecchio, i Knicks non lo hanno attaccato minimamente. Il centro nigeriano è riuscito a concludere la partita senza fare altri falli.
E lui con grande modestia ha dichiarato: «Ho dovuto giocare in maniera molto intelligente. Sono in grado di giocare con 5 falli senza essere espulso. Meno aggressivo, ma comunque estremamente efficace». Ecco, si è dato un po' di arie, ma c'è da dire che a questo punto, dopo la sua grandissima stagione, se lo può sicuramente permettere. In più, un altro piccolo tassello è stata la grande prova anche del semi sconosciuto panchinaro Carl Herrera, con 12 punti e un perfetto 6 su 6 dal campo.
La storia della partita comunque sono i tantissimi rimpianti per New York, che verrà costretta a giocarsi il titolo in gara 7 a Houston nonostante la partitissima di John Starks.
22 giugno. Houston vince tutti i 4 quarti e si aggiudica il titolo di campione per 90-84. Hakeem 25 e 10. Vernon Maxwell ottimo con 21 punti. E anche il giovane Cassell dà il suo contributo con 13 punti e 18 minuti di grande intensità.
New York invece perde senza appello. Il miglior marcatore è il nostro Derek Harper con 23 punti, mentre Ewing,
è già quello proprio l'appello che gli manca.
Mentre Ewing, uscito sconfitto anche dal confronto con The Dream, si ferma a 17 con 10 rimbalzi. Ma soprattutto Starks non l'ha messa mai.
Mai. Dopo aver perso in finale contro Boston nell'81 e nell'86, i Rockets hanno finalmente vinto un titolo. E questo non è stato solo il primo titolo NBA per Houston, ma proprio il primo titolo in generale in qualsiasi sport professionistico per la città del Texas.
Ovviamente Hakeem Olajuwon ha chiuso con 25 punti e 10 rimbalzi e una sensazione diffusa di dominio totale sulla partita, tanto in attacco quanto in difesa, e ovviamente è stato eletto all'unanimità MVP delle finali.
Mentre il povero Ewing, alla sua nona stagione con i Knicks, non era mai andato così vicino dal vincere un titolo, così come tutti i suoi compagni, e perdere gara 7 per loro è stato ancora peggio.
È stato particolarmente crudele soprattutto per John Starks, che nella partita più importante della sua carriera e dopo la super prestazione di gara 6 ha giocato malissimo.
Quanto?
2 su 18 dal campo.
Quanto?
E 0 su 11 da 3. con soli 8 punti sul tabellino. Una giornata veramente orrenda.
Incredibile. La partita più importante è anche stata la sua peggiore. Raleigh infatti ha detto di non aver meno considerato la possibilità di toglierlo dal campo durante il quarto quarto, quando ha sbagliato 9 tiri sui 10 tentati. Ha detto: John ci ha fatto quasi vincere gara 6 praticamente da solo. È uno degli atleti più competitivi che io abbia mai allenato. È un ragazzo tosto. Si riprenderà. Tutti noi dovremo riprenderci.
Starks invece ha commentato laconicamente: non so cosa sia successo, è stato molto scoraggiante. I miei tiri erano sempre troppo corti e non riesco a spiegarmelo.
Però bisogna dire, per spezzare una lancia alla forza muscolare di Starks, che anche la difesa di Houston ha avuto la sua parte. Soprattutto Vernon Maxwell, che ha giocato delle finali strepitose, e ha marcato benissimo Starks. Ha messo il tiro da tre che ha di fatto chiuso la partita e ha segnato 21 punti.
E infatti, prima della partita, il saggio Kenny Smith aveva detto: se teniamo Starks sotto i 15 punti, la vinciamo, altrimenti si fa dura. Vernon ha eseguito e i Rockets hanno vinto il titolo.
La partita di fatto non ha avuto storia. I Knicks hanno perso terreno già all'inizio del terzo quarto e da quel momento hanno oscillato tra i 4 e i 7 punti di svantaggio, senza riuscire mai a recuperare. Oakley ha messo 2 tiri liberi per il meno 3 a 2.51 dalla fine, ma Olajuwon ha subito risposto con un bel gancio contro Ewing, dopo averlo tra l'altro clamorosamente stoppato nel secondo quarto.
Ewing, in tutta risposta, ha sbagliato un tiro in sospensione dalla linea di fondo e in quel momento è arrivato l'attimo di Vernon. Hakeem raddoppiato, l'ha passata fuori a Maxwell che con tutta calma ha segnato da 3 punti, dando ai Rockets il vantaggio di 8 punti a 1.48 dalla fine.
I Knicks hanno chiamato timeout mentre i compagni di Maxwell, festeggiandolo, l'hanno letteralmente buttato a terra con una bella mischia allegra uno sopra l'altro. E in quel momento tutto il Summit Center, tutta Houston, ha capito di aver finalmente vinto il titolo, di essere campioni del mondo.
Già, infatti, perché gli americani quando vincono non è che si dichiarano campioni NBA, no, sono campioni del mondo, il che la dice lunga della loro considerazione della pallacanestro europea. Ecco com'è finita. Time running out on the New York Knicks. The Houston Rockets are the 1993-94 NBA champions.
Commentiamo, Dario, in breve la stagione di entrambe le squadre. I Knicks sono distrutti. Poche squadre hanno lavorato più duramente di loro in questa stagione e ancora meno squadre sembravano così focalizzate verso l'obiettivo finale. Anche perché i Knicks hanno vissuto una stagione che sembrava speciale. Hanno vinto l'Atlantic Division, hanno vinto la Eastern Conference, sono sopravvissuti a 2 serie consecutive finite in gara 7 contro Chicago e Indiana e si sono trovati avanti 3-2 nelle Finals. Sembrava davvero il loro anno. E invece,
da quando Patrelli è arrivato in città 3 anni or sono, l'unico obiettivo della squadra è stato sempre quello di vincere il titolo. E questa, in una stagione senza Michael Jordan, sembrava davvero l'occasione perfetta. La sconfitta finale è arrivata come una botta tremenda per il morale della squadra, che sembra proprio non accettarla. Tanto che spesso questa parola nelle interviste ai giocatori delusi torna continuamente: unacceptable, inaccettabile.
Huber Davis piangeva a dirotto negli spogliatoi. Gli altri giocatori sembravano quasi cristallizzati nel dolore e nella delusione. I due più colpiti sono stati Pat Ewing, che dopo 9 anni non è ancora riuscito a vincere, e il povero John Starks, con la sua terribile gara 7.
E adesso? Rifondare tutto o aggiungere qualche giocatore mirato che complementi finalmente il puzzle? Riley, il presidente Dave Checketts e il GM Ernie Grunfeld ne stanno discutendo ormai da settimane.
C'è da dire che molti, tra gli addetti ai lavori e i ben informati dell'NBA, sono convinti che i Knicks, arrivando in finale quest'anno, abbiano superato ogni aspettativa e che con una squadra così sia praticamente impossibile riprovarci. Intanto, Riley ha comunque altri 2 anni di contratto e dovrebbe tornare anche per la prossima stagione, non prima di aver discusso il suo contratto da $6 milioni.
E dunque? Dunque non si sa, i giochi di mercato devono ancora iniziare, noi comunque siamo qui alla finestra.
Se New York piange, Houston invece si sbellica dalle risate. Intanto hanno vinto il primo titolo nella storia della città, poi si possono godere e tenere stretti il talento di Hakeem Olajuwon, che comunque ha solo 31 anni e con quella stazza, quei piedi e quell'intelligenza potrà giocare sicuramente ad alti livelli ancora per molto tempo.
Ripercorrendo un attimo la loro stagione, si poteva vedere che qualcosa di speciale comunque c'era. Innanzitutto avevano cominciato con 15 vittorie consecutive tenendo tutti gli avversari sotto i 100 punti e dopo una sconfitta ad Atlanta hanno infilato un altro filotto di vittorie assestandosi a un record di 22 vittorie e una sconfitta prima di perdere la seconda partita stagionale. Alla fine hanno chiuso con 58 vittorie in stagione, che ha significato per loro il fattore campo e quindi la possibilità di giocarsi gara 7 in casa, che poi si è rivelata decisiva. I playoff sono comunque stati abbastanza agevoli, con la vittoria per 3-1 contro Portland al primo turno e la vittoria 4-1 contro i Jazz nelle finali di conference.
Tra l'altro i maledetti Jazz che hanno eliminato
i Denver Nuggets,
i Nuggets del nostro amico
di Kemba, grande però.
Vernon Maxwell, Robert Torrey, Otis Thorpe e il rookie Sam Cassell hanno disputato tutti una grande stagione e si sono confermati anche nei playoff, insieme alla sicurezza Kenny Smith e ovviamente al nigeriano. La vittoria nelle finals, nonostante comunque le grandi prestazioni degli avversari, è stata meritatissima e in fondo anche netta, e i Rockets hanno mostrato una capacità di controllo mentale sulle partite davvero da campione.
E adesso? Beh, adesso si punta al repeat comunque.
Certo.
Se nella prossima stagione Michael Jordan non tornerà a giocare, cosa che ovviamente non è scontata perché con quello lì non si può mai sapere,
chissà,
questi Rockets sembrano comunque partire favoriti grazie anche alla crescita dei loro talenti più giovani. A meno che Shaquille O'Neal e Penny Hardaway non facciano un ulteriore salto di qualità, arrivino in finale e li battano in una sfida che sarebbe davvero ad alta quota tra lui e Hakeem Olajuwon. Questo però, nonostante il soprannome del centro nigeriano, per Shaq resta soltanto un sogno. Questo è un momento molto triste dopo una puntata così bella. Infatti è l'ultima volta che vediamo appuntamento alla prossima puntata, perché il prossimo episodio sarà l'ultimo della stagione. Parleremo del draft e dei premi stagionali, sognando già l'NBA del 1995.
Ma ricapitoliamo intanto quello che abbiamo imparato oggi. Anzitutto, se siete in gara 7 e non vi entrano i primi 10 tiri della partita, magari smettete di tirare e iniziate a passare la palla ai vostri compagni. Ah,
capito, John Starks. Poi, se organizzate una gara 5 di finale NBA, assicuratevi innanzitutto che non sia di venerdì 17 e soprattutto che non si sovrapponga con uno dei momenti più iconici nella storia della televisione americana.
E infine, se qualcuno di voi vince il milione di dollari che danno in palio all'IP, fateci un bonifico, che qua, in un anno di trasmissione, abbiamo appena coperto le bollette del gas.
Vorremmo infine usare questo piccolo spazio rimasto per un appello. Tra un mese chiuderanno anche gli uffici e gli studi di Radio Storie Libere e la signora delle pulizie rimarrà purtroppo senza lavoro. Noi non abbiamo di certo abbastanza soldi per poterla assumere nelle nostre stamberie e nelle nostre case, quindi ci affidiamo al buon cuore di voi ascoltatori. Chi vuole portarsi a casa la signora delle pulizie?
Certo, gioca NBA Jam a un volume altissimo.
Eh beh, anche noi questo però, eh.
Fa un uso sconsiderato del Teledrin, come Mutombo, e purtroppo per voi è già innamorata di me. Ma per tutto il resto è davvero perfetta.
Avete un mese di tempo per pensarci. Noi ci risentiamo qui con un grande finale di stagione per The Season.
E forza azzurri!
Forza azzurri, non forza Italia.
Mi raccomando.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.